tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Flames con Foregon Part 2. Diamo il buongiorno al nostro Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buon venerdì.
Eccoci, buon venerdì, ben ritrovati. Essendo venerdì diamo il buongiorno anche al nostro Boris Sollazzo. Apriamo ufficialmente il Sollazzo e Pappagallo. Ciao Boris.
Buongiorno.
A proposito di Boris, oggi doppio Boris, triplo
sì.
Boris, perché parleremo di...
Boris che parla di Boris.
Bravissimo, è praticamente una matriosca. Boris, sì, una sorta di matriosca di Boris.
Boris non finisce mai.
Boris Sollazzo parlerà di, in qualche modo, di Boris 4, ma in generale di Boris, la serie, il film, eccetera, perché parleremo del Vangelo secondo Boris. Con noi in studio Gianluca Cherubini e Marco Ercole, che sono già arrivati e tra poco ci faranno ascoltare anche la musica scelta da loro e ci racconteranno il perché di questo progetto, che però la prima cosa che voglio dire è... A parte che è geniale, ma poi la prima cosa che voglio dire è, lo voglio far vedere agli amici che ci guardano su canale 88 di NSLTV e che ci guardano su Twitch. È bellissimo il formato, che è quello di un vero libro sacro, di un vero Vangelo,
le edizioni paoline,
Bibbia, sì. E è bellissimo perché c'è il... Tra l'altro poi vorrei chiedere quanto è costata questa edizione qua, perché insomma, vabbè, insomma,
penso
bella,
non poco.
Perché proprio in hardcover, sai quelle lì con il testo che sembra iscritto nel...
Diciamo che secondo me loro segnalibro Boris a finire in tutti i cassetti dei comodini degli alberghi americani.
Per
no?
Esatto, della Bibbia. No, allora io faccio questa proposta ufficiale.
Sì.
Propongo, sostituiamo nei cassetti dei comodini, dove io però non vedo più le Bibbie.
No,
se,
infatti,
onestamente.
Mettiamoci... Nostri, però nei nostri alberghi, dove si andava prevalentemente a trombare,
non c'è mai stato.
Diciamo, non c'è quasi
però
mai stato.
Io non ne vedo da nessuna parte ormai più le Bibbie.
Nel catechismo. Mettiamo nel catechismo.
Ma in America ci sta la Bibbia.
Sostituiamo la Bibbia. Bibbia o i Vangeli, col Vangelo secondo Boris in tutti. A questo punto facciamo una cosa ecumenica in tutti gli alberghi e tutti i catechismi.
Così almeno abbiamo risolto il problema. Oppure possiamo alla radice. In tutti i comodini, cioè quando compri un comodino dentro c'è anche
per
il Vangelo
per legge.
Boris.
Allora chiediamo,
cioè, che vada in un albergo, vada in un catechismo,
vogliamo fare
vada
un appello al presidente, adesso
dei falegnami.
Piccio un attimo con le parole al presidente Meloni, che ci segue sempre,
sì,
di fare urgentemente un decreto legge per mettere il Vangelo secondo Boris in ogni comodino per legge.
Sì, cioè, quando proprio comodino, costruisci il comodino attorno al Vangelo.
Ah, no, bravo, mi hai fatto venire. Allora, devono partire dal libro.
Esatto.
Cioè, non possono iniziare a costruire il comodino senza prima il libro.
Elemento importante.
Comprare il libro e poi ci costruiscono il comodino intorno.
Esatto.
Molto interessante. Sono ancora qui, non sono scappati, quindi è incredibile. Questa cosa mi lascia perplesso. Sulla loro sanità mentale, più che altro. Edizione Parolin, ci scrive qualcun altro. Sì. Perché Parolin, sapete che è il cardinale che sta risolvendo le sorti probabilmente, no, del conflitto russo-ucraino.
Sì.
La Santa Sede ha mandato il cardinale Parolin
vestito da cavaliere.
Parolin, mi sembra sempre Parolin in bagno, tu ricordi Fratelli d'Italia, la bellissima scena di Jerry Calà con il grandissimo Gianfabio Bosco, purtroppo.
Tanto noi abbiamo i nostri ospiti che sono grandi esperti anche di Jerry Calà.
Lo vedi che tutto torna, Va bene, parliamo fra poco. Intanto io direi di ascoltare subito la prima richiesta musicale che ci hanno fatto qui per questa mattina per ascoltare un po' di musica scelta da loro. Poi torniamo a chiacchierare appunto del Vangelo secondo Boris. Partiamo però con Listen Up. In realtà io credo che dobbiamo mettere credo la versione Oasis, perché quella di credevo di averla trovata, invece mi pare che non è giusta. Vabbè, insomma, vabbè, adesso in qualche modo risolviamo.
Mi ha detto Gianluca Cherubini che prende e se ne va.
Sì, che non ci perdonerà mai di questa cosa.
No, perché malamente.
No, perché avevo visto Noel Gallagher, però c'è scritto un tributo agli Oasis, quindi secondo me non è la loro. Non è la loro. Attenzione, sentiamo quello originale, meglio. Listen Up Oasis, torniamo fra pochissimo a parlare del Vangelo secondo Boris.
Time set today, I'm gonna speak my mind.
Listen Up, loro sono gli Oasis. La diamo il buongiorno a Gianluca Cherubini e Marco Ercole. Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
Tutto
ciao,
bene?
Buongiorno a tutti.
Allora, senti, io partirei subito, prima di parlare del Vangelo secondo Boris, la prima richiesta musicale, Oasis e Listen Up, mi pare l'ha chiesta Gianluca, se non
chiedo
sbaglio.
Chiedo scusa, perché non pensavo durasse così tanto.
No, però, raccontaci se c'è un perché di questa scelta o semplicemente perché ti piaceva, non lo so.
No, mi piacciono molto gli Oasis, poi secondo me il clima porta un po' agli Oasis oggi.
Sì,
quindi
ci poteva stare, assolutamente. Va bene ragazzi, allora siete qui per parlarci del Vangelo secondo Boris. Già abbiamo detto, insomma, la prima cosa che salta subito all'occhio è la diciamo così, il packaging, cioè come è stato, come avete organizzato il lavoro. Prima vi faccio una domanda, però diciamo così, che viene ancora prima, cioè come vi è venuta l'idea di organizzare, di strutturare il libro sotto forma di scrittura sacra, cioè l'idea del Boris organizzato in Vangelo.
Ma noi veniamo da un libro precedente che si chiama Siamo tutti Boris, e tra l'altro abbiamo presentato anche qui lo scorso anno, e gli autori della serie, quindi Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, l'avevano definito la Bibbia di Boris. Quindi dopo la Bibbia di solito c'è il Vangelo, certo. E siccome la quarta stagione è molto, diciamo tra virgolette, una stagione cristiana, perché certo, si parla della vita di Gesù, abbiamo detto vabbè, questa è un'occasione d'oro per fare il Vangelo, e quindi ci siamo avvicinati a realizzarlo molto simile al Vangelo originale. Ci sono delle cose dentro che riportano al Vangelo, per esempio dei versetti totalmente messi a caso, senza senso, ci sono dei numeri che non hanno significato, però insomma ci piaceva fare le cose un po' così.
Boris.
Così come non ha senso il fatto che ci sia antico e nuovo vecchio e nuovo testamento all'interno del libro, perché
che è Bibbia,
non c'entra certo, niente col certo, Vangelo, però noi mettiamo così a caso.
È fantastica questa cosa, infatti l'ho molto apprezzata, Boris.
Sì, no, devo dire anche l'alfabeto, no? Cioè che comunque uno ci mette dentro tutto.
È no, stato perché però... spieghiamo un attimo, se no non si capisce. Il libro è strutturato in diverse parti, no? C'è i 10 comandamenti, ci sono c'è una parte insomma dedicata a... c'è una parte addirittura con Parola di Boris, in cui praticamente c'è per ogni mese dell'anno, ogni giorno c'è una frase tratta da Boris, che si può anche provare tipo quiz, no? A capire da dove chi l'ha detta, diciamo così, no? All'interno del cast di Boris, giusto?
Sì, sì, è un quiz. Cioè, ci sono anche le risposte settimana enigmistica,
esatto,
in fondo.
A fine libro, quindi si può provare a cimentarsi, diciamo così. Marco?
In realtà parlate molto del vocabolario di Boris, eccetera. Boris ha creato un vocabolario, è inutile insomma negarlo. Alcune parole proprio come smarmellare le ha create, altri... cioè ne citate 365, cioè modi di dire, citazioni, ha creato un citazionismo dalla prima stagione in poi Boris incredibile. Com'è stato scontrarsi con questa cosa, nel senso che poi chiaramente avete reso organico una serie di frasi estrapolate così, com'è stato scontrarsi anche con un vocabolario così ricco come quello di Boris da inserire all'interno di un libro?
Ma è molto complicato, però questa cosa l'ha fatta Marco, perché è quello più nerd tra i due, quindi è quello che si avvicina più a ricercare cose. Anche nel primo libro fece un lavoro assurdo soltanto sulle comparse, anche di chi partecipò magari per 30 secondi alla puntata mettendo nome e cognome, quindi è lui quello più affezionato e bravo a queste cose. Però chiaramente 365 parole, quindi una parola al giorno, una frase al giorno, è un lavoro abbastanza complicato. Però Boris fortunatamente regala 300, oltre, forse ne abbiamo anche risparmiata qualcuna.
Diciamo, non è beautiful, non ci sono 25 anni, ma c'erano 3 serie/4, insomma, perché poi adesso lo possiamo dire, siete stati protagonisti anche voi della serie televisiva.
Vabbè, protagonisti, no, però insomma c'è un momento.
Beh, avete partecipato, sì,
cioè, il cameo migliore dopo quello di Fabio. Diciamo,
raccontate un pochino di questa esperienza, com'è andata?
Ma totalmente, non lo so,
a cazzo di cane,
assurda, nel senso che noi pensavamo fosse uno scherzo quando ce l'hanno detto, perché nasce tutto dopo un'intervista con Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo per il primo libro che abbiamo realizzato, sì. E noi gli abbiamo detto: guarda che per una parte in Boris 4 noi ci vendiamo anche nostra madre, quindi, e loro l'hanno presa sul serio questa cosa, e dopo 6 o 7 mesi ci è arrivata la proposta di interpretare questi due giovani autori che propongono un format ad Alessandro.
Sì, tra l'altro è una bellissima scena, molto molto divertente quella lì.
Rende anche molto bene l'idea, secondo me, dell'atmosfera che c'è nella nuova stagione, no? Che è un'atmosfera più, come dire, e lo dico nel senso buono, chiusa nel proprio mondo, no? Quella, le altre stagioni si aprivano di più, qui c'è anche proprio la voglia di raccontarlo in momenti diversi. No, mi chiedo una cosa, che mentre diciamo il primo lavoro su Boris è stato un lavoro in qualche modo da appassionati, da fan, un tributo, e qui vi mettete un po' in gioco sul terreno di Boris, cioè sul terreno dell'umorismo, sul terreno della scrittura delle battute, anche il modo in cui citate, il modo in cui avete confezionato, cioè vi siete fatti la vostra stagione letteraria di Boris in qualche modo?
Beh sì, diciamo che qui ci siamo divertiti di più rispetto al primo, che il primo è stato un massacro anche per la realizzazione, per i contatti, le interviste e tutto il resto. Qui abbiamo cercato di metterci un po' più del nostro, che non è detto che sia un bene, però siamo riusciti alla fine a inventarci qualcosa, a metterci quel cazzeggio che noi mettiamo in ogni nostra conversazione quotidiana, al telefono, su WhatsApp, quando ci vediamo. Quindi Boris fa parte del nostro linguaggio, abbiamo cercato di metterlo anche in un libro.
Potrebbe diventare una serie a sua volta questa, ricomincia una sorta di autoalimentazione cannibale.
Ma non lo sappiamo, no, non penso, non lo so.
Beh, noi l'abbiamo buttata, cioè uno spin-off, due giovani autori. Esatto.
Senti, torniamo fra un attimo a chiacchierare insieme. Prima però voglio far sentire la vostra seconda scelta musicale, quella di Marco, Aerosmith. Anche qua ti piace questa canzone? Non so, come mai l'hai scelti?
Sì, mi piace, è legata a una persona importante.
Bene, allora Fly Away From Here, gli Aerosmith, ascoltiamoli insieme.
Change if we stay around here. We gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again.
Take another breath
and say.
Radio Rock Podcast.
Allora, bella, bella la roba dei Calibro 35 con Elisa, meravigliosa, bella, suadente, la voce di Elisa fantastica, mo' rotti i coglioni però,
ciao.
Basta, allora vi assicuro che non ci sarà più dalla prossima settimana il nuovo di Elisa e Calibro 35, pezzo molto bello, però diciamo che...
Però bisogna sentire diciamo che va bene così, lo diciamo, no? Così, cioè, no? Che comunque...
Oh,
no.
Ragazzi, sì, permettetemi di dire, vai, che sto ascoltando
tutto quello che vuoi.
Lagna cosmica, sembra di entrare in chiesa alle prime confessioni.
Però, non esagerate,
per il Vangelo secondo Boris,
non esagerate, no? Va bene, Stazione Birra presenta giovedì 17 novembre Storica in concerto, venerdì 18 Irish Party, il meglio di due Cranberry suonato da Silver and Gold e Wanted, sabato 19 di Royal Event, serata tributo alla musica di Queen e Elton John con Galileo e Rocket Band, sabato 26 Revelation in Genesis in a Box, Stazione Birra naturalmente via Placanica 172 a Roma, per info e prenotazioni stazionebirra.it oppure chiamalo 06 79 84 59 59. Media partner è Radio Rock. Ciccio ci scrive: gentilmente chiedereste se Marco e Gianluca sono soliti giocare a padel. Grazie Ciccio, siete soliti giocare a padel per caso?
Siamo diventati una coppia fortissima.
Ok, allora, forse qualcuno che vi conosce, che sa delle vostre imprese. Gianluca Cherubini, Marco Ercole sono qui con noi questa mattina per parlarci e per presentarci il libro Il Vangelo secondo Boris, Biblioteca Edizioni. Lo faccio vedere per gli amici ancora una volta di NSL TV, canale 88, sembra un po' un televenditore così, no?
Allora, sembra un po'
compratevi
Vanna,
questo libro,
no,
forza.
Emilio, Vanna,
comprate, cioè, soltanto 16 euro,
d'accordo?
Pensate, ed è un libro meraviglioso in brossura. Allora, lo facciamo vedere anche agli amici di Twitch, Il Vangelo secondo Boris.
Vogliamo dirlo che può far diventare il vostro salotto un grande protagonista del Novecento?
Grande protagonista del Novecento, assolutamente. Ragazzi, ho letto il vostro libro, ci scrive invece Walter, l'ho trovato fantastico, un approfondimento in chiave ironica, ricco di racconti dei protagonisti e di aneddoti in grado di farti ridere ma anche piangere, capolavoro, scrive invece quest'altro nostro amico. Io volevo chiedervi sulla quarta stagione di Boris, è chiaro che chiedervi un commento, come dire, diciamo, può sembrare una domanda
ecumenico.
Ecumenico, può sembrare una domanda magari un po' banale, nel senso che avete partecipato, siete grandi fan eccetera, però insomma il pubblico si è un po' diviso, nel senso che, ma neanche troppo poi in realtà, perché qualcuno all'inizio ha detto sì, però è un po' sempre lo stesso meccanismo, invece secondo me è un po' la forza di Boris che è sempre quello. Ma questa quarta stagione secondo voi esperimento riuscito o no? E diteci anche perché eventualmente, se lo è, insomma, o se non lo è.
Beh, sai, noi attori non ci riguardiamo mai quando... No, no.
Un genio.
No, secondo, almeno penso di parlare anche per Gianluca, però secondo noi è spettacolare, sono riusciti ad andare oltre le aspettative, c'era molta attesa e avevano tanto da perdere,
certo,
gli autori con questa quarta stagione, e però secondo me sono riusciti a superarsi, hanno fatto probabilmente anche migliore della terza stagione la quarta.
No, perché poi, scusati troppo, era anche poi complicato, perché riprendere un discorso dopo 10 anni, quando il mondo è completamente cambiato, con tutto quello che è successo, insomma, era veramente una sfida in cui si rischiava più di perdere che di vincerla. Invece, insomma, possiamo dire che ce l'hanno fatta alla stragrande.
Però, siccome siamo stati costretti al silenzio per mesi, non si poteva parlare di Boris, sì, e via dicendo, io voglio sapere a chi vi siete ispirati, a Stanis, a Guzzanti, cioè come l'avete preparata questa scena, perché siamo curiosi. Dateci questo backstage.
Io mi sono cagato addosso, ero molto teso, Gianluca molto più lucido, però insomma ci avevano dato un copione.
Ah, ok.
Ci avevano dato un copione la settimana prima, tipo, sì? No, 2 settimane prima, perché poi è stato rimandato. Noi ci siamo imparati a memoria ovviamente quel copione, quelle 2 pagine che ci avevano dato per quel minuto.
Ma com'è? Vi vedevate a casa?
Ci siamo visti fuori in una pizzeria e abbiamo provato la scena con l'aiuto dei nostri amici, l'abbiamo provata al telefono. Perché non sapevamo tra l'altro chi fosse autore 1 e autore 2, perché non è che ci...
Non era specificato,
no,
diciamo,
non era specificato.
Chi dei due dovesse fare...
Abbiamo deciso noi.
Ah, ve lo siete, vale, diciamo... Siete,
diciamo che io sono molto più quello che si vede nella scena, lui è molto...
Vi siete sentiti, sì, siete trovati nei rispettivi ruoli, diciamo,
esatto,
così.
E quindi abbiamo provato questa scena, poi una volta arrivati lì ci hanno detto: vabbè, ma il copione non c'è, poi dovete dire quello che volete voi. Questa è solo una traccia. E quindi lì un'altra volta.
E quindi l'avete un po' modificato rispetto
molto
a quello
modificato,
che
molto modificato.
La parte. No, tra l'altro credibilissimo, perché io non mi muovo nel mondo del cinema o delle serie TV. Però, avendo a che fare con la musica, vi assicuro che i musicisti è un po' la stessa cosa. Nel senso che ti arrivano una volta ti arrivavano con la demo fisica, diciamo così, te la portavano. E la descrizione è un po' quella lì. Cioè, nel senso, capito? Faccio un'idea geniale, ho una cosa fantastica, funziona così. Erano delle cose, e spesso sono delle cose un po' particolari, ecco, diciamo, non le definirei fantastiche, ecco, nella maggior parte dei casi. Poi ci sono anche chiaramente dei casi molto più interessanti, sicuramente. Vai.
Oh, nell'ultima parte del libro voi raccontate anche delle curiosità su questa quarta stagione, no? Qualcosina, senza spoilerare troppo, però un accenno a qualcosa che avete inserito, qualche curiosità?
Ma noi abbiamo partecipato a questa scena, poi siamo stati sul set tutta la giornata, quindi abbiamo avuto modo di vedere un po' come funziona tutto dietro le quinte di una serie TV, del cinema in generale, e ci siamo ammazzati dalle risate, perché poi siamo capitati in delle scene assurde, clamorose, quella della rissa sul camper tra René Ferretti e Stanis, con poi l'intervento di tutta la troupe. Quindi ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo conosciuto anche personaggi nuovi, siamo dei fan scatenati di Alessio Praticò, che è il ragazzo calabrese che interpreta
A Posto Così,
esatto, lui.
Che a me è piaciuto tantissimo, veramente fa un ruolo meraviglioso.
Fa un ruolo pazzesco, quindi ci siamo divertiti tantissimo e poi abbiamo scritto questo libro da maggio a settembre, insomma, l'abbiamo scritto.
Ma quanti Chuck di quella scena avete fatto?
Noi due.
Due? Chuck. Cioè, tre, buona tre. Terza.
Tre, buona terza, sì. Buona
terza. Qua siamo in presenza, ottimo, qua siamo ottimo. In presenza di una carriera molto ben avviata.
Perché quello è il cazzeggio nostro quotidiano, cioè noi quelle cose le diciamo adesso che usciamo, le diciamo identiche, poi se ci dicono adesso dovete piangere, inizia un casino per noi, capito?
Senti, ma una cosa solo sul set, cioè com'era il clima, diciamo, che si respirava sul set? Il clima di grande professionalità, attenzione, oppure cazzeggio?
No,
grande, coffee break!
Grande professionalità, però abbiamo visto anche tanto divertimento, insomma, loro okay. Si divertono, è vero quello che dicono, che si divertono a farlo, insomma.
Sì. Beh, insomma, questo mi sembra buono, insomma, e credo che alla riuscita di un progetto ci sia anche per forza quello.
È stata una scena che purtroppo non si può raccontare nel dettaglio perché è un po' blasfema.
Sì,
è
stata ma qualcosina tagliata. Possiamo dire, forse.
È stata tagliata, sì. Ma hanno dovuto interrompere perché dopo una battuta che Stanis Gesù ha improvvisato, si sono dovuti fermare tutti perché sono scoppiati tutti a ridere in quel momento e hanno dovuto tagliare quella
battuta. Roba di bestemmie, cose.
Quasi.
Bene, quasi. Piace tantissimo. Questa poi ce la racconterai magari in privato.
È un processo curioso. Però particolare anche quello che ha fatto Boris Quattro, nel senso che poi va su una piattaforma come Disney, che è molto attenta ai contenuti, sì, molto attenta al messaggio che passa. Fai comunque una serie sicuramente irriverente, perché parli di religione, parli male delle serie, di come vengono girate, eccetera. Cioè, anche sotto questo punto di vista, forse la genialità di Boris è nel riuscire a prendere in giro un meccanismo, poi allargando però il discorso a dei personaggi che sono talmente universali che diventano. Cioè, sono sicuro che chi lo vede poi un po' Stanis in sé, un po' René Ferretti in sé, lo vede insomma continuamente.
Sì, poi c'è anche da dire che secondo me Disney è stata molto al gioco, perché lo slogan dell'uscita è secondo me è geniale, sono arrivati per distruggere Disney, quindi loro erano consapevoli del fatto che, certo. che insomma si stesse andando verso quella direzione, e secondo me sono stati al gioco, non credo che ci sia stata una particolare censura, anzi per niente, perché vediamo scene incredibili.
Bene, ragazzi, dobbiamo chiudere purtroppo, io faccio vedere di nuovo agli amici che ci guardano e racconto agli amici che ci ascoltano il Vangelo secondo Boris. Faccio vedere spesso, perché veramente il formato e la grafica anche interna, perché anche la grafica interna, abbiamo detto, ricorda un po' quella dei Vangeli, della Bibbia, eccetera eccetera.
C'è un versetto dentro che fa molto ridere: Febbre Boris 38:1. Il versetto è 38.
Sì, devo dire, anche la quarta di copertina, com'è l'inferno collega, ma ti dirò, non è male, è pieno di quarte stagioni, non è affatto male, è la dimostrazione secondo me che Marco e Gianluca sono sono diventati un po' Boris per scrivere di Boris, scrivere con Boris, in Boris, per Boris, insomma, e questo secondo me è la chiave del successo sia del libro precedente, cioè la Bibbia di Boris, sì, sia del Vangelo secondo Boris. Quindi bravi, vogliamo dire bravo pure a Santiago Maradei, a Biblioteca,
assolutamente,
perché,
che ha creduto...
se è vero che Disney ha avuto il coraggio di fare la quarta stagione, sì, lui il coraggio di fare questo, insomma, ce l'ha avuto,
assolutamente, sì. Poi copertina in pelle come il Vangelo, c'è, cioè, il laccetto segnalibro, sì, quindi fantastico, insomma,
cioè la sua famiglia non mangia più, bravo, per colpa di questa più copertina, però insomma,
fammi dire una cosa velocissima, no? Lo presentiamo l'11, certo, alla Nuvola per Più Libri Più Liberi. Ottimo. Ci sarà tutto il cast e presenterà Boris, insomma,
benissimo,
solo per
Boris,
via del nome,
esattamente, cerchiamo uno che si chiama Boris, esatto. Chi cazzo possiamo chiamare?
C'ero solo io
Boris Solazzo. Allora, quindi l'11 dicembre, giusto, alle ore,
alle ore ancora non si sa, no, 15:30,
15:30, attenzione, ultimo ora, c'è anche l'orario, 11:30 l'11 dicembre, 15:30 11 dicembre, il Vangelo secondo Boris,
è
la
domenica, non ci sono le partite
alla Nuvola per Più Libri Più Liberi, non ci sono scuse. Va bene, grazie ragazzi, grazie Gianluca, grazie Marco, alla prossima, ciao.
Radio Rock Super Classico. Down.
ragazzi, vi ricordo sabato 19 novembre Cigno Live all'Argovenio, la band romana dal vivo per l'ultima data del tour Morte e Pianto Rituale in apertura Blue Bag e Kiwi Cave. I biglietti sono acquistabili o in prevendita e ve lo consigliamo caldamente online su dice.fm a 8 euro più commissioni, oppure direttamente in cassa la sera stessa a 10 euro. Apertura porte alle ore 19, inizio concerto alle 21, quindi sabato 19 novembre, vale a dire domani sera, non perdete Cigno Live all'Largo Venue, via Biordo Michelotti 2 a Roma. Media partner è Radio Rock. Boris, abbiamo proprio due minuti per fare un po' una carrellata sui vari film in uscita nel weekend al cinema, vai.
Allora, non sarà facile, ma ci proviamo. Okay. Partiamo con uno dei film secondo me più interessanti di questa settimana, che è The Menu, con Ralph Fiennes. Un film con Ralph Fiennes è sempre molto complicato, perché Ralph Fiennes ha una strana faccia, molto espressiva, e di solito questo lo autorizza a recitare male. E non è in questo il caso. Mi interessa molto questo aspetto del cinema sulla cucina,
Che ultimamente adesso sta uscendo un po' di più.
Bravo, ma soprattutto fino adesso era stato sostanzialmente un modo per fare commedia sentimentale, no? Cioè, di diverso tipo, più drammatica, più divertente, però era quello. Adesso è thriller. Cioè, prima Boiling Point la settimana scorsa, che era un thriller in piano sequenza in cui tutto quello che poteva andare male in una cena stellata andava male, ed era costruito come un film d'azione, quindi con tutta l'angoscia, l'ansia e via dicendo. E The Menu è un incrocio tra The Square, cioè il film che vuole criticare con ironia, col grottesco, tutto ciò che è alto borghese, radical chic, e quindi anche l'alta cucina. È un horror, proprio un horror sociale, perché in questa isola in cui c'è questo ristorante ci stanno tanti personaggi che alla fine si scoprirà, diciamo, hanno una relazione alla Agatha Christie, ecco, per non dire troppo. C'è una tensione, un thriller, funziona benissimo. C'è Anna Taylor-Joy, che devo dire ormai si sta specializzando in quel personaggio che fa cose normali tipo giocare a scacchi o mangiare, e poi diventa una specie di screen queen. Diabolic 2 servirebbe un'intera puntata. Io quello che dico è che con tutti i paletti che la storina ha messo negli anni, con la difficoltà di un fumetto fuori dal tempo, nel senso buono ma anche nel senso cattivo, nel senso che è un fumetto che si ripete, che è fatto di archetipi, con tutte le difficoltà di un'opera fumettara che è difficilissima da portare all'immagine in movimento, i Benetti Bros fanno il meglio che possono. Secondo me non basta per fare un buon film, però fanno il meglio che possono, e lo vedi nella scenografia, nel modo che hanno di raccontare, di muovere la macchina. Continuano secondo me ad essere un problema gli attori, che funzionano più o meno male. Si salva Mastandrea, sempre ottima la Miriam Leone, che però è caratterizzata peggio. La Bellucci deve mettersi le mani ai capelli, non per colpa sua ma per quel trucco folle digitale. Quindi, come il primo, può piacere al nerd che c'è in me, però insomma, come cinema non saprei dire. Poi c'è The Christmas Show, il tentativo di fare un altro cinepanettone. Io credo che qui la recensione migliore sia leggervi il cast: Raul Bova, Ornella Muti, Tullio Solenghi, Serena Autieri. Così, non dico altro. Il film della settimana forse è quello di Fulvio Risoleo, Notte Fantasma, che vede Edoardo Pesce, che a me fa impazzire come attore, mi piace anche come cantante, però come attore devo dire pazzesco. È uno di quegli attori un po' all'americana, brutti, sporchi e cattivi.
Ma poi sa fare tutto lui, sa fare qualsiasi
Bravo.
Ruolo.
Poi sa essere anche romantico. Però Versatile. Quando fa il brutto, sporco e cattivo, qua fa un poliziotto, non si capisce se è corrotto, se è un poliziotto, non si capisce niente. Inizia tutto con uno che va a prendere del fumo e lui che lo ferma. E insieme, per una serie di motivi, passano una notte di follie, di cose. A me piace tantissimo questo tipo di film, se fatti bene, con l'unità di tempo, no? Cioè che tu mi racconti quello che succede in poche ore. Sì. Io lo trovo una sfida molto forte.
Quasi
perché
in tempo
non è mai
reale.
Quasi in tempo reale.
Fuori orario.
Sì. No, ma io trovo che ci sia. Ha la fortuna di avere un Jotin Clavenzani che è molto bravo a tenergli testa, e non è facile. E poi c'è Il Principe di Roma di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Sergio Rubini, Giuseppe Battiston, Filippo Timi, Giulia Bevilacqua, Denis Tantucci, anche qua, perché ho letto il cast, perché più o meno potete immaginare che cosa è. È di fatto una sorta di Marchese del Grillo, immaginato e ripensato nel 2022, però ambientato all'inizio del 1800, e con tutti i vantaggi e gli svantaggi di un'operazione del genere. Nel senso, io Il Marchese del Grillo l'ho già visto. Se dovessi rifarlo, effettivamente chi sceglierei? Probabilmente Marco Giallini. Se glielo dovessi far girare, a chi lo farei girare? A Edoardo Falcone. Giulia Bevilacqua, certo, funziona benissimo.
Tutto, diciamo,
sono molto belli i miscasting, tipo Battiston, che fa insomma un personaggio particolare, anche con un look particolare. Timi, c'è un Rubini molto ironico, più ironico di quello a cui siamo abituati. Il problema è che veramente mi sembra di averlo già visto tante volte.
Allora, Boris, solo giudizio: The Christmas Show di Alberto Ferrari.
Non si deve vedere, però insomma.
Però, insomma,
l'avete letta l'intervista a Raul Bova, no? Io poi gli voglio bene, secondo me è stato troppo.
Sono soltanto un'espressione.
Ho soltanto un'espressione, non so recitare. Secondo me non è vero, è uno che però per recitare bene deve essere ben diretto.
The Menu di Mark Millett.
Si deve vedere.
Il Principe di Roma di Edoardo Maria Falcone.
Per tutto quello che ho detto, un si può vedere, però venendo dopo tanti classici, secondo me diventa quasi un si poticchia.
Diabolic Ginko all'attacco di Antonio Manetti e Marco Manetti.
Non si può. Se siete poi degli appassionati di Diabolic come me, allora vi piacerà lo stesso. Però dovete proprio immaginare tutte queste questi paletti che vi ho detto.
Notte Fantasma di Fulvio Risuleo.
Si deve vedere, molto
bene,
bello.
Bene, grazie. Chiudiamo qui. Adesso Gagarin. Noi ci ritroviamo lunedì mattina. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.